Bene, oggi iniziamo una serie di predicazioni sulla seconda lettera di Pietro, come avevamo accennato, e vedremo i primi due versetti. Seconda Pietro, capitolo 1, primi due versetti. Ora, nella prima lettera di Pietro abbiamo visto che lo scopo principale di quella lettera era quello di incoraggiare e istruire i credenti riguardo ai pericoli esterni, no? Che stavano arrivando, che in parte erano già arrivati perché erano soggetti alla persecuzione. E invece in questa seconda lettera Pietro scrive per istruire e per incoraggiare i credenti riguardo ai pericoli interni, quelli che vengono dall'interno della Chiesa, e quindi parla principalmente dei falsi dottori, anche se mettendo in guardia, dando delle istruzioni, smascherando questi falsi dottori, nel fare questo lui dà una. Rivela anche, no, vari aspetti della vita cristiana che sicuramente sono molto importanti e sarà molto bello andare a vedere, a scoprire nel corso di queste predicazioni se il Signore ci permetterà di andare avanti. Ora, quello che volevo un po' dire all'inizio era che riguardo questi primi due versetti, vediamo che qui nella mia Bibbia c'è scritto, no, come paragrafo indirizzo e saluti. In genere tendiamo un pochino a sottovalutare, credo, no, i primi versetti delle lettere quando si dà l'indirizzo appunto a chi viene scritta la lettera e i saluti. Invece è importante che noi anche qui ci soffermiamo e approfondiamo perché in molte occasioni si tratta di piccoli trattati di teologia che gli apostoli fanno. E vedete ad esempio, a parte questa, che adesso andremo a vedere questi primi due versi, ma possiamo andare a vedere appunto i primi versetti, gli indirizzi e i saluti alla lettera ai Romani, ad esempio, ai Galati, a Timoteo, Tito, Filemone, anche la prima lettera di Pietro che abbiamo già studiato. Vediamo che troviamo delle basi di dottrina, basi teologiche molto, molto forti e importanti, fondamentali per il cristiano. Andiamo a vedere che cosa ci dice qui Pietro. Leggiamo questi primi due versetti. Capitolo 1, appunto 1 e 2. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore. Ora, la prima cosa che notiamo è Pietro in quale modo si presenta, no? Si chiama servo e apostolo di Gesù Cristo. Si definisce un servo. E inoltre si riferisce alla fede dicendo fede preziosa quanto la nostra. E quindi lui che cosa fa? Si mette sullo stesso piano dei lettori, no? Non perché lui è un apostolo, occupa una scala, un posto privilegiato, no? Alla presenza, diciamo così, o in confronto agli altri credenti, ma lui rende chiaro che anche lui è un servo, nonostante sia un apostolo. Quindi gli è stato concesso un dono, conferito anche un incarico particolare, ma si definisce servo e la fede è la fede preziosa quanto la nostra. Quindi si mette, ripeto, allo stesso livello dei credenti ai quali scrive. Questo significa che all'interno della Chiesa di Cristo non ci sono privilegiati, non ci sono credenti di serie A o credenti di serie B, ma ci sono figli di Dio che condividono la stessa fede e che hanno ai quali vengono assegnati dei compiti diversi dal Signore, no? Ma diciamo il livello, se di livello vogliamo parlare, è esattamente lo stesso. La seconda cosa che notiamo e che è molto, molto importante, qui quando parla della fede, e Pietro qui ci dà un'idea chiara di quello che è la fede, ma soprattutto della sua origine, della sua provenienza, da dove viene questa fede. E è importante approfondire questo concetto perché è un concetto fondamentale per il credente. Allora, lui qui dice: Pietro a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa. Questa parola ottenuto significa ricevere qualcosa in sorte, sostanzialmente. È un verbo usato veramente poco nella scrittura, ma questo è quello che significa ricevere qualcosa, ricevere qualcosa. E quindi questa fede che porta salvezza non è stata ottenuta nel senso di guadagnata, questo è importante che lo sottolineiamo, piuttosto è stata ricevuta in dono, è una fede che è ricevuta in dono. E questo è importante capirlo, è importante gridarlo, perché? Perché l'origine della fede è divina. L'origine della nostra fede è un'origine divina, non è umana. Non so per quanti di noi sia chiaro questo concetto, ma ho sentito, dico così perché ho sentito alcuni credenti che dicono che la fede, e sostengono che la fede è qualcosa che è intrinseca nell'uomo, che fa parte dell'essere umano, che proviene proprio dall'essere umano. E effettivamente nella scrittura troviamo dei passi dove Gesù stesso dice, ricordate, la tua fede ti ha salvato. Parla così quando parla della guarigione dei 10 lebbrosi, no? In Luca, e uno torna indietro e gli dice, la tua fede ti ha salvato. O anche il cieco sulla strada di Gerico, anche a lui è stato detto, la tua fede ti ha salvato. Anche alla donna dal flusso di sangue, stessa cosa. E per alcuni questo modo di parlare di Gesù indica che la fede salvifica, fosse qualcosa di preesistente, no? Nel cuore dei ciechi e del lebbroso. La scrittura però è chiara nel sostenere che l'origine della fede è Dio. L'origine della fede è l'opera di Dio in Cristo Gesù. E così vorrei leggere tre versetti che ci chiariscono questo concetto. In 1 Giovanni verso 5, scusate, in 1 Giovanni capitolo 5 verso 4 leggiamo: poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria. In Filippesi capitolo 1 verso 29 troviamo scritto: perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Quindi il fatto di poter credere in Cristo è una grazia che ci viene concessa. E l'ultimo verso, quello più, diciamo, famoso perché è più chiaro e più diretto, nel capitolo 12 della lettera agli Ebrei, al versetto 2, leggiamo: corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Ecco, è importante che teniamo in considerazione questo, che la fede ha un'origine divina, è un dono di Dio in Cristo Gesù e che non viene dall'uomo. E possiamo fare anche un'altra considerazione, perché poi ci sono dei risvolti, no? Nel credere che magari la fede venga dall'uomo. Innanzitutto possiamo porre come dato certo il fatto che, perché la scrittura lo insegna, che la salvezza è per fede. Questo lo abbiamo tutti molto chiaro. Però dobbiamo ammettere che se dicessimo che la fede è intrinseca nell'uomo, quindi è una sua qualità e non un dono di Dio, non avremmo motivo di ringraziare il Signore per la salvezza. O almeno non avremmo motivo di ringraziare solo il Signore per la nostra salvezza, perché noi in qualche modo no? Avremo parte in questo processo di salvezza, perché la fede è qualcosa che è già intrinseca nell'uomo. E quindi questa salvezza sarebbe una sorta di collaborazione, no? Tra Dio e l'uomo. Invece la scrittura, ripeto, insisto, ci dice che la fede è un dono di Dio in Cristo Gesù e non potremmo ricevere notizia migliore questa mattina. Perché? Perché tutti i doni del Signore sono perfetti. Questa fede è efficace, questa fede porta salvezza, vince il mondo, abbiamo letto, non fallisce. Perché? Perché è un dono di Dio, perché è creata e perfezionata da Cristo. Potremmo forse fare affidamento su una fede che fosse il frutto delle nostre qualità o delle nostre capacità? Sicuramente non potremmo. Sarebbe una follia, saremmo degli stolti, no? Se facessimo una cosa del genere. Ed è per questo motivo che Pietro chiarisce subito che la fede è un dono di Dio e diventa dell'uomo, quindi si può parlare sì di nostra fede o di vostra fede, diventa dell'uomo in quanto donato in maniera individuale, personale, ad ogni credente che si inginocchia alla croce di Cristo. E come abbiamo ottenuto questa fede, ci dice Pietro? Come l'abbiamo ricevuta? E qui chiarisce questo ulteriormente il concetto che la fede è un dono di Dio, appunto, dicendo: coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Nella giustizia. Questo che cosa significa? Che la giustizia di Gesù Cristo, che ha subito la condanna al posto nostro, è stata imputata, trasferita, assegnata a noi, a coloro che credono nel sacrificio della croce, che si inginocchiano davanti a quella croce, che riconoscono il proprio stato di peccatori e implorano il perdono davanti a quella croce. E questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo. Questa è la buona notizia. L'essere umano non è giusto e non essendo giusto non merita nulla, ma può andare alla croce. Abbiamo letto stamattina, no? In Isaia, può andare alla croce e ricevere gratuitamente quella giustizia che era del Signore Gesù, che era solamente del Signore Gesù, ma che ha messo a disposizione di tutti noi, di tutti coloro che si inginocchiano davanti alla sua croce. Quindi vedete quanto materiale, quante riflessioni possiamo fare sulle basi della fede, sulla dottrina, sulla teologia, sulla fede, sulla giustizia di Dio. Ecco perché dicevo che questi primi due versetti sono un piccolo trattato di teologia, ma non abbiamo ancora visto il meglio. Non abbiamo ancora visto il meglio perché, vedete, questi due versetti di cosa sono intrisi? Sono intrisi del Signore Gesù. Sono pieni di rivelazione riguardo Cristo, no? E in due versetti Cristo qui viene nominato tre volte. Viene nominato tre volte da Pietro perché vuole farci capire che Cristo è l'origine di ogni cosa, la fine di ogni cosa, il mezzo per il quale ogni cosa viene fatta. E così ci parla di questo Cristo come capo della Chiesa, Simon Pietro, servo e apostolo di Cristo. Cristo come capo della Chiesa. Cristo come autore della fede e della salvezza per fede. Cristo come Signore, leggiamo alla fine. Grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore. Che cosa possiamo dire davanti a queste cose? Il Signore Gesù è colui che ci dona la fede, che la perfeziona Leggiamo che nella sua conoscenza, nella conoscenza, al versetto 2, nella conoscenza di Dio e di Gesù, e poi questo concetto della conoscenza verrà ampliato durante la lettera, è qualcosa di molto importante, di fondamentale. Già dalla prossima volta, vedremo se leggete il verso 3, la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati. Quindi questo concetto della conoscenza è fondamentale. No? Da quello che ci dice Pietro, e ce lo fa vedere proprio, ci dice addirittura che dalla conoscenza dipende Dio e del Signore Gesù Cristo, dipendono la nostra la grazia che riceveremo, la pace che avremo durante la nostra vita cristiana qui sulla terra. Allora, qui parla di grazia e di pace che vi siano moltiplicate, no? Che significa? Che più conosciamo il Signore, e più riceveremo grazia, e più riceveremo pace, più saremo in grado di affrontare le difficoltà del mondo nel quale viviamo, ecco, le persecuzioni dall'esterno, dall'interno, i pericoli, più saremo in grado di affrontarli con la serenità giusta, con la fede, la fiducia in Cristo, consapevoli del fatto che Dio è in controllo di ogni cosa. Se noi non ci diamo alla ricerca del Signore, alla sua conoscenza, come potremo affrontare quello che ci aspetta qui in questa vita, su questa terra? Per questo motivo vediamo tanti credenti che sono, diciamo, con un piede di là e con un piede di qua, nel senso che si fanno tentare, che si danno tante volte alla mondanità, che a volte si confondono con il mondo e quasi non si riconosce che sono credenti. Perché? Perché non si danno alla ricerca di Dio, a cercare di conoscerlo sempre più, a sondare le sue profondità, il suo carattere. E la stessa cosa per il nostro Signore Gesù Cristo: a cosa significa veramente il suo sacrificio, a qual è stato il suo esempio qui su questa terra. Tante cose che lui ha detto mentre era qui su questa terra. Prendete il mio giogo, faccio un esempio, no? Quanti di noi, dei credenti anche che conosciamo, comprendono appieno questa affermazione e la fanno loro o la facciamo nostra? E quanti vivono proprio prendendo il giogo di Gesù, no? Che è dolce. E allora, quando riusciamo a comprendere che attraverso la conoscenza di Cristo riusciamo veramente a vivere la nostra vita così come Lui ci ha comandato di viverla, secondo la volontà di Dio, allora potremo veramente avere quella grazia, quella pace che il Signore ci promette. Vogliamo vivere una vita ricca di doni. Vogliamo avere una vita che possa portare gloria al Signore. Vogliamo vivere una vita nella quale possiamo affrontare le difficoltà con il sorriso sulle labbra, le difficoltà vere, la persecuzione, no? Non si parla di una gomma bucata dell'auto o di una bolletta che arriva inaspettata, ma vogliamo vivere, perché no, ricordiamoci che stiamo vivendo in un mondo che è nemico del Vangelo, è nemico di Dio, che si ribella a Dio, e non possiamo pensare di vivere in un mondo del genere, dove Satana ci aspetta fuori dalla porta di casa sempre con il fucile spianato, ma anche in casa, diciamoci la verità. Non possiamo pensare di vivere cristianamente in questo mondo senza applicarci, senza sforzarci, senza dedicarci alla conoscenza del nostro Signore. E allora cosa dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo pregare il Signore che ci dia un desiderio, una necessità. No? Di andare a Lui, di conoscerlo, di curare il nostro rapporto con Lui, che ci dia la grazia appunto di approfondire la nostra conoscenza di Lui e non di sorvolare superficialmente sulla parola e magari soffermarci solamente sulle cose che ci fanno piacere, che ci sembrano belle e meravigliose, ma a cercare di investigare. Pregare che il Signore ci conceda questa grazia. Dobbiamo pregare che il Signore ci conceda di incrementare la nostra vita di preghiera, perché quello è il rapporto che abbiamo con Lui. Il nostro rapporto con il nostro Signore è fatto della nostra vita di preghiera, in quei momenti, in quei minuti, in quelle ore che siamo in preghiera, nella quale parliamo, ma soprattutto ascoltiamo. E questo è quello di cui abbiamo bisogno come cristiani, chiedere al Signore che ci conceda la grazia di desiderare la sua parola, la sua presenza, così come desideriamo l'aria per respirare, così come desideriamo il cibo e l'acqua quando siamo assetati. Perché se non ci sono questi segni in noi, se non ci sono queste necessità, questi bisogni che ogni cristiano dovrebbe avere in quanto nuova creatura, dobbiamo preoccuparci. Se non sentiamo la necessità, il bisogno di andare alla scrittura, di andare in preghiera davanti al Signore, dobbiamo preoccuparci. Ecco perché dobbiamo chiedere al Signore che ci conceda la grazia di incrementare in noi questi bisogni. Perché nella sua parola, nella sua presenza troviamo ristoro. Troviamo grazia, pace, troviamo consolazione, troviamo forza. Lontani da Lui troviamo solamente distruzione e desolazione. E così, questo è l'incoraggiamento che ci vuole dare Pietro oggi, così come stava iniziando ad incoraggiare quei cristiani che addirittura avevano un pericolo grave, falsi dottori introdotti nella Chiesa che insegnavano false dottrine. E questo dovrebbe, diciamo, sensibilizzarci, no? E farci comprendere quanto è importante capire e approfondire la sana dottrina, la sana teologia. Così vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, vogliamo ringraziarti, oh Signore, perché vediamo quanta cura metti nel prenderti cura di noi, oh Signore, attraverso la tua parola. Come ci dai queste nozioni, oh Signore, così importanti, che costituiscono quella roccia sulla quale possiamo stare fermi, saldi, oh Signore. Una fede che è un tuo dono. La grazia che ci hai concesso di credere in te, questa giustizia che ci viene imputata, che ci viene assegnata, che ci viene donata senza che noi ne avessimo diritto, senza che noi l'avessimo meritata, guadagnata, anzi. Signore, tu hai fatto cose grandi per noi e tutto questo l'hai fatto in Cristo Gesù. E oggi vogliamo lodarti, ringraziarti. Perché Cristo Gesù è il nostro Signore, colui che è morto al posto nostro su quella croce, colui che ci ha dato la vita eterna, attraverso il quale tu ci hai aperto gli occhi, oh Signore, e possiamo vedere le meraviglie della tua parola, i pericoli che ci aspettano in questo mondo che non ti conosce, che non ti vuole conoscere, che è ribelle a te. Ma tu, oh Signore, in Cristo Gesù ci hai reso vittoriosi. E così vogliamo lodarti per questo e vogliamo pregarti affinché tu, Signore, Signore, possa concederci di incrementare, Signore, il nostro desiderio di stare alla Tua presenza, di conoscerti sempre di più attraverso la preghiera, attraverso lo studio della Tua parola, affinché possiamo essere quella luce, oh Signore, in questo mondo di tenebre, affinché possiamo essere quel sale, oh Signore, come Tu dici che dobbiamo essere. Ti ringraziamo perché possiamo venire liberamente a te e possiamo attingere gratuitamente a quella sorgente. Grazie nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen.